questa sera ci portano ad incontrare il termine, la parola chiamata. Abbiamo utilizzato proprio la parola chiamata perché secondo il vocabolario cristiano ci sta la vocazione, perché vocare è chiamare, no? Ma noi abbiamo usato chiamata proprio per indicare qualcuno che ti si rivolge, qualcuno che si rivolge a te. Ecco, allora, prima proprio di iniziare con il nostro momento di preghiera, siamo al terzo incontro. Se avrete la pazienza di ripensare un attimino alle tappe passate e man mano che andiamo avanti provate a cercare il filo d'oro che tiene unite tutte queste parole, scoprirete che alla fine questo vocabolario che andiamo a costruire, questo vocabolario di parole che andiamo a costruire, ha un suo senso, no? Tante volte noi pensiamo proprio che il tempo, la storia sia un ritorno continuo su se stessa, no? Come un cane alla catena che scava pian piano il buco dove gira. In realtà noi sappiamo, ce lo dicono i Vangeli, ce lo annuncia il Signore Gesù, che il tempo è una linea che parte dal basso e arriva verso l'alto. Ecco, chiamata è dentro a questo tempo, a questa visione particolare, questa visione cristiana del tempo. Iniziamo con il nostro canto. Con te faremo cose grandi, il cammino che percorreremo insieme. Che ci chiama, tu la gioia che dà vita ai nostri sogni. Parlaci, Signore, come sai, sei presente nel mistero in mezzo a noi. Chiamaci col nome che vorrai, e sia fatto il tuo disegno su di noi. Tu la luce che rischiara, tu la voce che ci chiama, tu la gioia che dà vita ai nostri sogni. Con te faremo cose grandi, il cammino che percorreremo insieme. Di te si riempiranno sguardi, la speranza che risplenderà nei tu l'amore che dà vita, tu sorriso che ci allieta, tu la forza che raduna i nostri giorni. Guidaci, Signore, dove stai, da chi soffre, chi è più piccolo di noi. Strumenti di quel regno che tu fai, di quel regno che ora vive in mezzo a noi. Tu l'amore che dà vita, tu sorriso che ci allieta, tu la forza che raduna i nostri giorni. Con te faremo cose grandi, il cammino che percorreremo insieme. Di te nei volti, tu la luce che rischiara, tu la voce che ci chiama, tu la gioia che dà vita ai nostri sogni. E ancora per invocare quella luce di cui abbiamo bisogno per comprendere la parola del Signore, preghiamo insieme con queste parole. Guidami tu, luce gentile, attraverso il buio che mi circonda. Sii tu a condurmi. La notte è oscura e sono lontano da casa. Sii tu a condurmi. Sostieni i miei piedi vacillanti. Io non chiedo di vedere ciò che mi attende all'orizzonte. Un passo solo mi sarà sufficiente. Non mi sono mai sentito come mi sento ora. Ne ho pregato che fossi tu a condurmi. Amavo scegliere e scrutare il mio cammino, ma ora sii tu a condurmi. Amavo il giorno abbagliante e, malgrado la paura, il mio cuore era schiavo dell'orgoglio. Non ricordare gli anni ormai passati. Così a lungo la tua forza mi ha benedetto, e certo mi condurrà ancora, landa dopo landa, palude dopo palude, oltre rupi e torrenti, finché la notte scenderà, e con l'apparire del mattino rivedrò il sorriso di quei volti d'angeli che da tanto tempo amo e per poco avevo perduto. Guidami, guidami tu, luce gentile. E ancora preghiamo con le parole di Padre Turoldo, a voci singole, e noi rispondiamo con la seconda parte.
Vieni notte, ma nel nostro cuore sempre.
E dunque vieni sempre, Signore.
Vieni in silenzio, noi non sappiamo più cosa dirci.
E dunque vieni sempre, Signore. E dunque, vieni sempre, Signore.
Vieni a liberarci, noi siamo sempre cristiani.
E dunque, vieni sempre, Signore.
Vieni a consolarci, noi siamo sempre più tristi.
E dunque, vieni sempre, Signore.
Vieni a cercarci, noi siamo sempre più tristi.
E dunque, vieni sempre, Signore. Se prima non lo è con te, Signore, insieme, noi siamo tutti lontani, smarriti, né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo. Vieni, Signore, vieni sempre, Signore. Ecco allora, la chiamata, il primo passo è dalla rivelazione alla chiamata, l'antica preghiera del popolo di Israele, Shema Israele, ascolta Israele.
Il Shema Israel racconta proprio, beh, innanzitutto è una preghiera, è il centro di tutta l'azione liturgica ebraica. Gli ebrei si alzano al mattino, è il grande primo insegnamento che danno ai loro figli. Gli ebrei, proprio alzandosi al mattino, cantano questo Shema Israel, lo sanno a memoria, è proprio come il nostro, l'equivalente del nostro Padre Nostro. Ed è una preghiera appunto che apre il cuore a una chiamata. Ecco, pensando alla chiamata, all'interno della scrittura è proprio il rapporto con Dio. E se andiamo ad analizzare, a vedere come Dio si rapporta, sia nell'Antico Testamento, sia nel Nuovo Testamento, ha un rapporto con l'uomo a distanza, no? Banalmente padre no, il Padre Nostro. Il Padre Nostro che sei nei cieli, c'è comunque un rapporto che non cerca la confusione, ma cerca appunto il giusto equilibrio, la giusta distanza. E quindi la chiamata innanzitutto presuppone, e qui come si può poi leggere bene, c'è un privilegio dell'ascolto. Quindi la chiamata evidenzia e sottolinea all'interno di tutta la scrittura il rapporto uomo-Dio, che appunto si rivela attraverso la sua voce, voce che crea, voce che dà, che crea la terra, banalmente, ma che crea rapporto, che crea comunione e che va a contrastare spesso e volentieri col nostro. Ecco, uno dei pensieri che appunto analizzando questa parola chiamata all'interno della fede, mi sono reso conto che spesso il nostro parlare quotidiano, no? Non quando parlo o in confessione o quando faccio una discussione importante, no? Quindi, ma proprio quando parlo anche con le persone che mi sono care, con le persone che mi sono vicine, con gli amici, quando sono in un bar, a tavola spesso, è chiaramente pieno di contraddizione. Cioè è un'attività innanzitutto, ma è un'attività piena di contraddizione. E questo innanzitutto ci dice appunto la differenza, sottolinea la differenza fondamentale tra di noi, tra noi e Dio. Dio non parla mai a caso e cerca sempre di approfondire il rapporto, è sempre finalizzato a creare. Tutto all'interno della scrittura, il parlare, la parola, la chiamata di Dio ha sempre un fine creativo. E dall'ascolto, dice Paolo, che nasce, se andiamo a prendere Romani, il capitolo 10, il versetto 17, è dall'ascolto che nasce la fede. Quindi dall'ascolto, da sforzarsi di ascoltare, nasce la fede. Anche qua mi ha molto colpito un concetto, un'idea banale di Manicardi, monaco di Bose, che appunto scrive sulla rivista che esce dalla comunità, il rapporto allo spirito, no? E parte da quest'idea che nessuno ha visto la resurrezione, cioè non ci sono testimoni oculari della resurrezione. E sottolinea come spesso noi, partendo da questo concetto appunto che è soltanto attraverso il racconto della resurrezione che c'è Pasqua, è soltanto non si dà fede pasquale fuori dall'ascolto delle scritture, scrive lui, no? E sottolinea come se non ci sforziamo di ascoltare, il rischio è di ridurre Dio. Dio a due estremi. Dio lo incontriamo, lo vediamo nell'essere socialmente utili, ok? Cioè nell'importanza di aiutare gli altri, di fare il bene, che è una cosa bella, ed è fondamentale, però è un estremo, no? Ridurre Dio semplicemente al socialmente utile. E sempre riferito al non ascolto, l'altro estremo è il dilagare disordinato, scrive Manicardi, di un cristianesimo di visioni private e di apparizioni, taumaturgico e miracolistiche, no? Quasi appunto che il dover vedere si impone appunto come qualcosa di arrogante, necessario alla fede. In realtà nella scrittura emerge il privilegio dell'ascolto, la fatica dell'ascolto, che porta poi all'interpretazione, che porta poi, se io vedo, e quindi se io mi abbandono a queste visioni disordinate, queste apparizioni disordinate, il rischio è di perdersi, scrive sempre Manicardi, l'avventura della fede. Perché soltanto se mi sforzo di ascoltare, soltanto se mi sforzo di entrare nella scrittura, riesco poi a far emergere, a creare uno spazio dentro di me per poter accogliere questa fede. Ecco, allora, tutta la scrittura, sia Vetro Testamentaria che i Vangeli, che il Nuovo Testamento, emerge chiaramente il privilegio dell'ascolto. Anche qua sempre San Paolo dice: noi camminiamo per mezzo della fede, non della visione. Importante anche questo. E Dio si rivolge all'uomo, lo chiama, lo cerca, e l'esperienza spirituale è appunto una chiamata che si inserisce in questo rapporto, cioè chiamata risposta. E ci vuole appunto lo sforzo di ascoltare, lo sforzo di interpretare, e non in una rappresentazione, che è importante anche questo. L'ascolto risiede nel fatto che esso è attraverso l'ascolto che poi io posso poi convertire il mio cuore. Se io ascolto, se io lascio spazio, se faccio cadere semplicemente i miei pensieri, ma ascolto la parola, riesco poi a iniziare un cammino di conversione. Isaia 55, ascoltate e la vostra anima rinascerà. E anche qui, Geremia 7, ascoltate la mia voce, allora io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. È attraverso l'ascolto che nasce l'alleanza. Ecco, nella scrittura il privilegio dell'ascolto emerge dovunque, sia dalla Genesi, sia nei libri profetici, ma anche nell'Apocalisse. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Lo Spirito, appunto, non è qualcosa che appare, non è un fantasma, no? Ma può essere ascoltato, può essere accolto attraverso, appunto, questa fatica, l'esperienza di interpretare, l'esperienza anche di stare in silenzio, l'importanza del silenzio. E quindi, appunto, non solo la parola, ma l'importanza del silenzio che presuppone l'ascolto. Elia, no? Trova Dio, scopre Dio, non nel terremoto, non nel vento violento, ma ha saputo discernere la presenza di Dio nella voce di un vento sottile, secondo il libro dei Re. Allora l'ascolto converte il cuore, è attraverso l'ascolto che io posso convertirmi, rendendolo capace. Quindi l'ascolto rende capace il cuore di accogliere un'altra presenza, di accogliere una presenza altra, Padre nostro che sei nei cieli, il completamente altro da noi, che è Dio. Soltanto riesco a accoglierlo nel mio cuore solo attraverso l'ascolto. E l'ascolto mi rende capace di ospitare anche qua un'altra volontà, una volontà che non è la mia ma la volontà di un altro. Se io ascolto, no? Riesco a accogliere la volontà di un altro. L'ascolto scava in noi uno spazio per ospitare Dio, per ospitare un altro da noi, per ospitare appunto una chiamata. Soltanto chi è capace di fare spazio dentro di sé, chi è capace di accogliere, chi è capace di ascoltare, può poi ospitare una chiamata. E allora scrive Paolo che la fede fa abitare il Cristo nel credente, no? Esaminate voi stessi se siete nella fede, riconoscete che Gesù Cristo abita in voi. Seconda lettera dei Corinzi.
Questa sera il primo è il primo prodotto di Villa Lobo, ma poi vi invito proprio a ascoltarlo e ad ascoltarlo. La chiamata diventa ascolto.
Entro Villa Lobo, questo compositore brasiliano, che ho già proposto la volta scorsa, ha scritto questo il primo dei suoi cinque preludi nel 1940, e quando l'ha pubblicato ha dato una descrizione di come lui si immaginò questo pezzo che lui scriveva, e ha descritto proprio una scena, e descrive appunto questo boscaiolo che angosciato si dirige verso la foresta dove andrà a tagliare legna, e ad un certo punto si accorge di un caratteristico verso di un cilindro che sembra spingere poi a richiamare una casa, e allora si catapulta verso casa affondando i piedi nella terra, correndo in questa corsa quasi ossessiva, e una volta giunto davanti alla sua abitazione si rilassa. Questa è questa immagine che l'autore ha scritto.
Abbiamo parlato di bisogni, abbiamo parlato di desiderio. Io riporto sempre un po' il discorso su un piano terra-terra, basale, quello che siamo in fondo al cuore, un ammasso confuso di bisogni e di desideri. E abbiamo visto anche un po' la differenza, nel senso quasi qualitativo, un cercare di migliorare, ma possiamo dare un orientamento comune a queste due parole? Perché esistono bisogni e desideri? Potremmo dire che è un allenamento obbligatorio, che ci impone la natura, che ci impone, se siamo credenti, Dio, che ci ha creati pieni di bisogni e di desideri. E perché? Per cercare, per ricercare, per non poterci accontentare. Anche la ricerca del cibo è comunque una ricerca, la ricerca dell'acqua. E ci sarebbero tante cose che si possono notare anche a livello di osservazione etologica, cioè del comportamento degli animali nelle varie specie. Possiamo dire però che il bisogno e il desiderio puntano a un bene. È una chiamata, capite cosa c'entra con la parola di oggi. Questa ricerca è dentro di noi e risponde a una misteriosa chiamata naturale a cercare un bene più grande, sempre più grande. In un primo tempo è sfamarsi, raccogliere le necessità e soddisfarle, e poi qualificare meglio la propria umanità, dare un tenore di vita, un'aspettativa di vita migliore. E poi la ricerca si scopre che non finisce lì, che deve continuare in qualche modo. La ricerca spinge a un bene collettivo, non solo più individuale, e magari un bene sociale, con delle regole quindi, e anche con dei valori, un bene che abbia qualcosa di bello, che punti a un'estetica, a un valore alto di umanità, che addirittura supera i confini dell'umanità stessa in senso biologico. Ci sono opere d'arte, tutte dovrebbero superare la critica di una generazione, essere eterne quasi, si osa dire. Ecco, c'è un bene umano dunque, come una dilatazione naturale. Io uso delle parole che ho proprio cercato di condensare, una dilatazione di questa ricerca naturale, il bene umano, il bene per tutti gli uomini, credenti, non credenti. Spontaneamente c'è un progresso dell'umanità. L'umanità non riesce neanche in periodi di cattività, di dittatura, di povertà estrema, a evitare di uscire da queste costrizioni, di superare se stessa. Questa ricerca del bene come una dilatazione dell'umanità è una chiamata naturale, scritta dentro, misteriosamente. E poi c'è il bene cristiano. All'interno di questo contenitore della ricerca umana del bene c'è un bene specifico. Sembrano a volte coincidere giustizia sociale, solidarietà, uguaglianza, eppure con un poco di analisi, che qui non stiamo a fare nei particolari, già San Paolo in alcune lettere nota che non è sempre coincidente. Si potrebbe dire che la ricerca del bene cristiano è uno specifico che a volte contraddice il bene umano. Un esempio clamoroso ce lo dà quel colore rosso che vedete dei paramenti di domani, che ricordano Santa Cecilia. Il cristiano è disposto, per testimoniare la fede, a rinunciare al bene della vita, se necessario. E questa è una contraddizione tra un bene cristiano e un bene umano. Oppure, all'epoca di Paolo, era nella Grecia assolutamente normale frequentare le case di prostituzione. E Paolo, nella sua lettera ai Corinti, vieta di assumere questi atteggiamenti comuni del mondo umano, queste forme di una ricerca di un bene inteso come un piacere, un senso igienico anche, cose di questo genere. Viceversa, il cristiano ci sta dentro l'umano. Bisogna leggere i primi capitoli della Lumen Gentium, questo grande documento del Concilio Vaticano II, che dopo secoli di regolamentazioni nelle encicliche, nelle esortazioni, nei documenti conciliari, tira un grande respiro e dice: ma il cristiano è ottimista anche nei confronti del bene naturale, nei confronti del progresso spontaneo del mondo. Sa starci dentro, vede in questo progresso naturale della storia, della natura, il seme di Dio, il desiderio di un Dio che non si accontenta, che spinge misteriosamente anche i non credenti, anche gli incoscienti, gli inconsapevoli. Certamente il cristiano è attraverso la figura di Gesù Cristo che dà un valore personale a questa ricerca. E la figura di Gesù non soltanto qualifica il bene, ma gli dà un volto, una dimensione di dialogo e diventa capace di una chiamata vera e propria. Allora la parola chiamata per il cristiano non è soltanto questa percezione, l'accorgersi che c'è un bene naturale, una dilatazione naturale, ma rispondere a una voce precisa. Ecco, in questo brevissimo riassunto di poche righe ho voluto sintetizzare due capisaldi. Sono le teorie di un grande discepolo di Freud, qui abbiamo degli esperti di psicologia per cui io non mi addentro, poi non c'è tempo, come ad esempio un tipo molto originale che era un tale Ferenczi, che ha riportato tutto all'origine marina, cioè all'origine dall'acqua, e ha riletto per esempio il parto e alcuni avvenimenti naturali della vita come una chiamata, tratti dall'acqua quando si nasce, aiutati però anche a nascere. Di solito il parto è un fatto che coinvolge anche un'altra persona, scatena una naturale solidarietà tra gli individui. Così pure chiamati alla vita nel percorso invece successivo, quello della identificazione spirituale. Ecco, qua c'è tutto un percorso della psicologia dove si rilegge per esempio l'età evolutiva iniziando dall'età del neonato, ma forse ancora prima, come dicevo già l'altra volta, l'essere chiamati, la chiamata da parte della mamma, del genitore, il sentire chiamare la propria vita, anche proprio con la voce, aiuta l'individuo a identificarsi. Ci sono atroci testimonianze di bambini abbandonati in alcuni orfanotrofi del Sud America, non chiamati da nessuno fisicamente per mesi interi, che avevano un quoziente intellettivo, lo dico così in termini approssimativi, molto inferiore a quello dei loro coetanei, semplicemente perché non avevano questo stimolo, che non è soltanto uno essere stuzzicati, è proprio una necessità di identificazione personale. Se non siamo chiamati, non siamo. Ecco che in conclusione possiamo dire che questo ci identifica. Il bene non è una dilatazione qualunque, generica, è capire noi da chi siamo chiamati fondamentalmente, e andare sempre di più verso questa domanda: ma io da chi sono chiamato? Per chi sono chiamato? Non per che cosa. Anche quando si pensa a che cosa sono chiamato, in realtà è a chi sono chiamato, a quale voce sono chiamato. E come diceva molto bene davvero Simone prima, non è la luce abbagliante, rifacendosi anche alle parole di John Henry Newman della luce gentile, non è più soltanto la luce abbagliante che mi convince, anzi quelle che sono le distrazioni sonore, chiassose, le droghe in tutti i sensi della nostra vita, ciò che scuote fortemente la nostra umanità, ci fa sentire vivi, tante volte sono il rischio di non ascoltare questa voce sottile ma personale, che ci identifica veramente, di cogliere questa luce gentile nell'oscurità della notte. Molto bella l'immagine di Newman che dalla nave vede un'isola al largo del Tirreno italiano, mentre ritorna dalla Sicilia in quella famosa notte della sua seconda conversione, come la chiama lui. Allora lui, che era l'uomo delle idee chiare e distinte riportate nel cristianesimo, invece diventa l'uomo che segue un po' il filone antico di Agostino, di cercare la verità seguendo questa piccola luce, seguendo questa flebile voce. Poi c'è tutta la simbologia dei sacramenti, che è interessante perché è una simbologia di chiamata, tratti dall'acqua, dal battesimo, chiamati alla comunione verso il bene. Gli antichi, anche biellesi, mi ricordavano, ormai sono morti quelli che me lo ricordavano, che una volta si diceva fare il proprio bene, non so dirla in dialetto, per dire di aver fatto la comunione. Ecco, identificare addirittura in maniera popolare il bene con l'incontro personale nell'Eucaristia.
Sentire uscire dei suoni del genere. Allora, chiamata. Questa chiamata ha bisogno di un luogo silenzioso, perché in mezzo al chiasso è difficile sentire qualcuno che ti chiama. E questo luogo silenzioso, che è un santuario che tutti noi abbiamo nel profondo del nostro essere, di quell'io cosciente che siamo noi, si chiama coscienza. La coscienza è quel luogo dentro il quale risuona una chiamata. Che cos'è la coscienza se non il luogo dove l'intelletto e la volontà si riuniscono? L'intelletto, intus legere, vedere le cose e portarle dentro. Da questo vedere le cose e portarle dentro nasce attraverso la volontà l'azione che compirò. Ma è proprio nel momento in cui l'intelletto e la volontà si fondono insieme nella coscienza che risuona una voce, che risuona una chiamata, che la voce di Dio può parlare all'uomo in quel preciso istante. Noi non sappiamo, se non come l'ha dipinto il Beato Angelico o chissà chi altro, come l'annuncio di un angelo venga dato a una ragazza di 15 anni, di nome Maria. Non sappiamo se davvero gli apparve un angelo dalle ali multicolori, come si vede nel convento di Santa Croce, giusto a Firenze, dove il Beato Angelico l'ha dipinto. Sappiamo però con certezza la realtà del fatto. Nel santuario della coscienza di questa ragazza, il suo intelletto e la sua volontà hanno vibrato all'unisono per poi decidere, scegliere di dire eccomi. Questa è la chiamata cristiana. Se mentre parlo confonderò la parola chiamata con vocazione, come vi dicevo all'inizio, è proprio perché la radice è la stessa. Vocare, chiamare, chiamare all'esistenza. Dio chiama all'esistenza l'uomo quando lo plasma con la terra. Dio chiama all'esistenza Noè, Mosè, Abramo, vi ricordate le due volte precedenti, no? Questo passaggio che ci siamo fatti. E chiama all'esistenza l'uomo in quanto tale, in quanto uomo. E allora mi viene da dire che c'è un conflitto, almeno così, dal punto di vista teorico, quando questa voce risuona. Perché l'uomo intende la vita come progetto. Dio intende la vita come risposta a una chiamata. Allora noi progettiamo, siamo chiamati a progettarci da sempre, siamo chiamati a progettare la nostra esistenza, a progettare la nostra vita. Dio invece chiama all'esistenza, chiama alla vita. E quando il progetto si plasma su questa chiamata, allora l'esistenza è piena, bella, vera, felice. L'esistenza deve essere una, unificata, deve essere vera, non possiamo sempre mentire, soprattutto a noi stessi. Deve essere buona, il bene, l'esistenza deve essere aperta al bene. E perché questo sia vero, l'esistenza deve essere bella. La chiusura di questo primo serie di incontri sulla parola sarà proprio bellezza. Questi sono i trascendentali dell'essere, cioè ogni cosa che esiste è così, è una vera, buona e bella. Figuratevi l'uomo, inteso ovviamente anche uomo e donna, no? Allora, progetto o vocazione? Quando si parla di progetto, l'accento cade sulla libertà dell'uomo, sulla sua iniziativa. Quando si parla di chiamata, di vocazione, l'attenzione si sposta sul mistero di una chiamata che fa dell'uomo un interlocutore di Dio. Questo cambia la vita, questo interloquire con Dio. E questo dialogo che è fatto di questo Dio che chiama e io che rispondo dentro alla coscienza, che diventa poi la capacità di proiettarmi, proiettum, mi lancio in avanti, mi sbilancio in avanti fidandomi di questa voce di Dio. Questo ha una dimensione sì personale, ma non si chiude in una dimensione singola, diventa una dimensione comunitaria. La chiamata è per formare una famiglia. E non intendo soltanto la famiglia uomo, donna, figli, no? Ma proprio una famiglia comunità. E questa comunità è l'ecclesia, la Chiesa. Ecclesia significa chiamati, radunati da una voce, radunati da un Dio che ti chiama e vuole parlare con te. Dio nessuno l'ha mai visto, dice la Bibbia. L'unigenito figlio di Dio si è rivelato lui stesso. Rivelazione attraverso una chiamata, una voce che è risuonata nel buio profondo dell'umanità e ha acceso una luce. E questa luce gentile non è la luce di un faro che dall'alto illumina la tua vita senza farne più ombre, perché saresti schiacciato, ma è una luce gentile che pian piano mette in evidenza la bellezza e le caratteristiche fini dell'esistenza. Perché vocazione non è farai questo nella vita, ma è segui questa strada e lì troverai risposta alle tue domande più intime. Questa è la chiamata di Dio. Ed è una chiamata profondamente cristiana, profondamente radicata. Tutto il popolo ebraico è il popolo della chiamata. E la chiamata ha un vertice con Gesù Cristo, da cui questo popolo della chiamata diventa un popolo dell'alleanza nuova, definitiva, la cui vocazione, chiamata, è quella di essere segno e testimonianza della presenza di Dio nella storia. Quello che vi ho appena detto è qualcosa di grandioso e rientra in quel filone che da un po' di tempo utilizzo, che è quello dei Vangeli di queste domeniche, che ci dicono fai come fa Dio. Dio chiama la mia vita all'esistenza, Dio chiama la mia vita a un proiectum, a un progettarmi, a uno sbilanciarmi in avanti. Dio chiama la mia vita a interloquire con Lui e mi dice fai altrettanto, raggiungi coloro che non hanno più voce, raggiungi coloro che non hanno più udito, i muti, i sordi del Vangelo, i ciechi del Vangelo. L'altra volta Fabio ci diceva la guarigione in due tempi del cieco, no? E quest'oggi pensiamo alla guarigione dei sordi del Vangelo, di coloro che non hanno più la capacità di ascoltare una voce. Ancora, la chiamata non è mai fine a se stessa, ma è per un compito, per una missione. All'origine di ogni chiamata c'è il misterioso intervento di Dio che coinvolge l'uomo al punto di cambiarne radicalmente la storia in vista di un'opera da compiere. Compiere quest'opera è un vero e proprio atto creativo che trasforma dal di dentro un singolo individuo e un intero popolo. Quando noi siamo chiamati e ci proiettiamo, cadiamo in avanti, questo diventa un vero atto creativo, noi facciamo quel che fa Dio. Vi leggo la frase che ho trovato in una maniera limpidissima a dire le cose che vi ho appena raccontato. La chiamata che Gesù rivolge ai suoi discepoli suona. La chiamata che Gesù rivolge ai suoi discepoli suona come un appello esigente della parola. La folla anonima, penso lo fare con tutti noi, è il campo in cui Gesù getta il seme del regno, da cui scaturisce la coscienza di un'appartenenza. Questa chiamata non è per la solitudine, ma dà la coscienza, nel senso che vi raccontavo prima, di una appartenenza. Allora siamo chiamati ad essere, come ci ricorda l'Apostolo Paolo, un corpo con diverse membra. Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra, e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche Cristo. Molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Ora voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte. Perché la chiamata che risuona per ciascuno lo rende membro attivo, vivo, reale, con un suo compito all'interno del corpo che è la Chiesa. Bellissima questa linea di luce che attraversa il nostro buio, perché è per ciascuno di noi, è per ciascuno di noi. E ancora, Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa come apostoli, come profeti, come maestri, poi vengono i miracoli, poi i doni di far guarigioni, i doni di assistenza, di governare delle lingue. Sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti maestri, tutti possiedono doni di far guarigione. Aspirate ai carismi più grandi e io vi mostrerò una via migliore. La lettera ai Corinzi prosegue poi col bellissimo inno alla carità. Se anche parlassi le lingue degli angeli e degli uomini ma non avessi la carità, sono come un cembalo che tintinna. Dobbiamo essere capaci anche noi, perché chiamati, di chiamare a nostra volta. Dobbiamo essere capaci anche noi, dopo essere stati chiamati, evocati e aver progettato la nostra vocazione, a chiamare fratelli e sorelle a camminare con noi. Diceva un certo Don Giustano che è proprio difficile sbagliare vocazione, è proprio duro sbagliare vocazione. E quando si intende come vocazione, bisogna sempre fare attenzione a non chiudere la mente in una vocazione religiosa o familiare, ma aprire e spalancare ai doni dello Spirito quello che la voce di Dio chiede a ciascuno. È proprio difficile sbagliare vocazione, e lo spiegava in maniera molto semplice. Questo mette in gioco la tua libertà, perché è un Dio che chiama, tu puoi non rispondere o far finta di non sentire. Ma se anche solo spalanchi uno spiraglio del tuo cuore, lui continuerà a bussare finché tu risponderai. Allora la fine dell'Apocalisse, l'ultimo capitoletto dell'Apocalisse, il 21, dice: ecco, io sto alla porta e busso, se qualcuno mi aprirà io entrerò, mi fermerò con lui e cenerò con lui. Questo cenare che è l'Eucaristia, questo fermarsi che è il rimanere di Dio nella presenza viva del nostro io cosciente, e che permette in maniera definitiva, vera, unica, di avere la certezza che la vita che ci è stata donata per vocazione è una vita che spinge all'eternità, che non gira su se stessa, come vi dicevo all'inizio, ma spinge verso l'eternità. Ecco, questo è il senso di una chiamata vera, di una chiamata feconda. Proprio perché ciascuno all'interno della comunità ha una propria specifica chiamata. Allora concludo anch'io ricordando a me e a voi che la vita con il Signore, questo dialogo con il Signore che noi cristiani chiamiamo preghiera, questo dialogo con il Signore che noi chiamiamo preghiera, è vocazione, è chiamata alla vita. Allora per forza che ogni mattino quando mi alzo prego, perché è chiamata alla vita di quella giornata, per forza, quando dico per forza, non per obbligo, ma per forza, mi hai fatto forza, oh Dio, e hai vinto, il profeta Geremia. Mi hai sedotto e mi sono lasciato seduto. Ecco allora questo dialogo continuo che fa sì che la dignità umana consista essenzialmente nella chiamata alla comunione con Dio. Fin dal suo nascere l'uomo è invitato al dialogo con Dio. Sono le parole bellissime della Gaudium et Spes. Attraverso un rapporto intimo e confidenziale con Lui. Ancora il Beato Paolo VI ci ricorda: attraverso Cristo, fonte e fine di ogni esistenza umana, l'uomo può accedere ad un umanesimo pieno e trascendente, che comporta lo sviluppo di tutto l'uomo, di tutti gli uomini, attraverso la crescita solidale di tutta l'umanità raccolta nell'Ecclesia, nella Chiesa. Allora ecco che la rivelazione diventa chiamata. Siamo chiamati. La chiamata infatti interpella la coscienza di ciascun individuo e lo provoca a una risposta irrinunciabile, positiva o negativa, certo, ma una risposta irrinunciabile. Chiamati alla vita, siamo chiamati a donare vita. E il terzo brano di stasera?
Un converso, un converso di giorno, che abbiamo fatto l'anno scorso. semaforo.
La scelta del brano è legata strettamente alla parola, ma con questa intonazione particolarissima. Qui c'è una chiamata che un musicista ha trasformato in note di giovani che andavano in guerra per un ideale, e solo per, proprio per, no? Basta, perché l'hai detto meglio tu. Come al solito lasciamo qualche minuto per un po' di dialogo, se avete domande, riflessioni vostre da porre, no? In questo momento. Qualche minuto, semplicemente. Stasera vi abbiamo proprio stramazzato. Ecco, il passaggio successivo, prima di Natale, il 12 dicembre, è ancora sulla bellezza, no? Proprio perché il percorso era desiderio, rivelazione, chiamata bellezza. E chiude un pochino questa prima parte di questi incontri, no, sulle parole della fede. Proprio perché la prima parte, queste prime quattro parole, ci dicono l'essenza di Dio. Nella seconda parte dell'anno, amicizia, felicità, verità, credere, speranza, vita, ci dicono la vita dell'uomo. No? Allora, è proprio questo che cercavamo quest'anno di darci, di aiutarci tutti insieme a costruire un vocabolario che ci permetta di parlare di Dio e dell'uomo, di avere questa fedeltà a Dio e questa fedeltà all'uomo, no? Nel nostro vivere quotidiano. Ma
se posso lanciare una provocazione per la prossima volta, sarebbe bello, ma non mi sono messo d'accordo con Giovanni e con Simone, che ognuno di voi portasse una cosa. Cioè, non è che dovete portare la Gioconda materialmente, perché vi portereste dietro anche una serie di gendarmi, ma o un'immagine o anche semplicemente un fogliettino con scritto la Gioconda, per dire, o una musica o quello che ritenete, o una foto di Padre Giovanni, cioè un concetto di bellezza reso in una forma che può rimanere agli atti.
Ok? Così è anche interessante vedere